Salmo 115. Allora, come sempre, lo preghiamo a due cori, gli uomini e le donne. Ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Non a noi, Signore, non a noi, ma al tuo nome dà gloria. Per il tuo amore, per la tua fedeltà.
Perché le genti dovrebbero dire, dov'è il loro Dio?
Il nostro Dio è nei cieli. Tutto ciò che vuole è egli lo compie. Hanno bocca e non parlano, hanno occhi e non vedono,
hanno orecchi e non odono, hanno radici e non odorano,
le loro mani non palpano, i loro piedi non camminano, dalla loro non escono suoni.
Nei denti come loro chi si fabbrica, e chiunque in essi confida.
Israele confida nel Signore, egli è il loro aiuto e il loro scudo.
Salmo ci introduce un pochettino al discorso che potremo vedere anche questa sera, dove accanto agli oracoli di consolazione sentiremo ancora degli oracoli di denuncia, soprattutto per quanto riguarda il problema dell'idolatria. Allora, viene già affermato, e viene affermato anche in maniera molto potente qui nel Salmo, che gli idoli sono qualcosa che l'uomo costruisce, sempre questo bisogno di trovare un punto di attrazione per la propria fede. E sono costruzione dell'uomo, ma hanno questo difetto, non hanno vita. E allora non possono tutelare la vita. Questo è l'inganno. Invece il Dio che dà la vita è il vivente, colui che accompagna la vita, colui che ha generato la vita degli uomini. Questo salmo aiuta allora a orientarsi, a ritrovare la giusta posizione davanti a Dio.
Allora riprendiamo la nostra lettura dal capitolo 42. Ricordate che la volta scorsa avevamo cominciato a leggere quello che viene chiamato il primo canto del servo del Signore. E già la volta scorsa accennavamo al fatto che chiamarlo primo canto del servo del Signore significa già dare un'interpretazione su questo e gli altri canti, no, che noi troveremo nei capitoli successivi, poi in particolare anche l'ultimo, no, quello che parla di questo servo sofferente, no, cioè che ascolteremo poi nella celebrazione, no, del Triduo, che vede queste composizioni come qualcosa di unitario, che fanno riferimento a questo servo che rimane una figura senza nome, no, e con le diverse interpretazioni fino alla nostra cristiana, no, che vede in questo un annuncio di quello che sarà poi la figura del Signore Gesù, in particolare nella sua passione e morte e resurrezione, e come qualcosa quindi che è stato inserito, no, da un redattore successivo insieme agli oracoli di Isaia. Questa è un'interpretazione, non è l'unica, anzi c'è un'altra linea che la vede piuttosto come più organica al profeta, no, e al, che noi stiamo chiamando il Deutero Isaia, il secondo Isaia. E al di là di queste interpretazioni che teniamo conto, ma poi noi leggiamo il testo, no, nella sua in questo sequenzialità dei brani. Allora, la figura di questo servo, avevamo letto in questi primi quattro versetti, che riprendo velocissimamente, li rileggo per risintonizzarci. Ecco il mio servo, che io sostengo, il mio eletto, di cui mi compiaccio, ho posto il mio spirito su di lui. Egli porterà il diritto alle nazioni. Non griderà, né alzerà il tono, non farà udire in piazza la sua voce, non spezzerà una canna inclinata, non spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta, proclamerà il diritto con verità, non verrà meno e non si abbatterà, finché non avrà stabilito il diritto sulla terra e le isole attendono il suo insegnamento. Allora, la presentazione di un servo, di un inviato, attraverso cui il Signore stabilisce per due volte, no, abbiamo trovato il diritto alle nazioni e poi ancora non avrà stabilito il diritto sulla terra. Ora attenzione, il diritto non è naturalmente, no, la codificazione del diritto, un insieme di leggi, ma piuttosto è quella giustizia che significa le giuste relazioni che permettono la vita, no? La vita che si gioca nelle relazioni, no? E che quando queste sono nella verità e nella giustizia, no? Allora la vita scorre, no? Pensate che poi tutto questo discorso sulla giustizia sarà poi elaborato da San Paolo, no? Tutta la tematica della giustificazione, no? Cioè dove giustificazione dice appunto questa relazione con Dio, che per il peccato, no, come due misure, no? Come una bilancia, no? Che quando i piatti sono in qualche modo giusti, allora, no, c'è la giusta relazione, no? Quando questi, no? Allora come se il peccato ha squilibrato la relazione tra Dio e l'uomo e Gesù ci ha giustificati, no? Gesù è stato quell'uomo, talmente uomo, pienamente uomo, essere un unico uomo, no, che soltanto Dio poteva darci, che ha vissuto con noi e col Padre e con tutte le creature la giusta relazione che ha dato vita, no? Una vita così piena che la morte non ha potuto distruggere. E allora questo portare la giustizia, e l'altra parte vedevamo questi versetti che narrano le modalità con cui questo servo porterà, stabilirà, no? Che sono modalità particolari, perché è questo principe della pace che non griderà né alzerà il tono, non farà udire in piazza la sua voce, ecco, non cercherà, no, di imporsi attraverso i mezzi, con tutti i trucchetti con cui, no, tante volte, a volte anche come chiesa, no, ci lasciamo prendere che a fin di bene, no, utilizziamo, no, a fin di bene, facciamo per il loro bene, no? E no, questo non lo, il Signore non lo farà. E poi, ecco, non lo farà non spezzando una canna incrinata e non spegnendo uno stoppino della fiamma smorta. Ricordate, come dicevamo, che questo fa riferimento con molta probabilità a quell'usanza, no, che gli ebrei deportati scoprono in Babilonia, no, dove appunto quando c'era una sentenza di morte, prima che questa venisse effettuata, no, allora ancora per 3 giorni un araldo percorreva la città con una canna e una lanterna accesa, no? Gridando che il nome di quest'uomo che doveva essere ucciso, e invitando chiunque avesse qualche argomento o qualche testimonianza da dare in suo favore a presentarsi davanti, no, al giudice. Se dopo 3 giorni nessuno si era presentato, allora l'araldo spezzava la canna e spegneva, no? Un gesto molto forte, no? Si può dire. E allora è forte che lui dice, ecco, una canna che è già inclinata, che lì lì, no? Basta toccarla quasi, lui non la spezzerà. No? E la fiammella è già smorta, no? Lui non la spegnerà. Ecco, non è venuto a condannare, no? E il suo agire non sarà di condanna di nessuno. E non verrà meno, e non si abbatterà. Quindi questa debolezza che non si stanca, no? Questa fragilità e questa tensione, questa, è bello, no? Perché c'è uno stile di Dio che Pietro, per esempio, nella sua lettera, nella prima lettera, quando vi ricordate, quando dice ai cristiani, date ragione della speranza che, a chi vi domanda, a chi vi domanda, no? Già questo ci dovrebbe dire qualcosa, no? A chi vi domanda, date ragione della speranza che è in voi, con ogni mansuetudine, no, e rispetto, eccetera. Già dovrebbe dire molto anche questo, no, di uno stile di Dio che i cristiani sono chiamati ad assumere in quanto suoi. Bene, così dice il Signore Dio, che crea i cieli e li dispiega, distende la terra con ciò che vi nasce, dà il respiro alla gente che l'abita e l'alito a quanti camminano su di essa. Vedete, questo Signore che è presentato come colui che è il creatore, che crea i cieli e li dispiega, no? È bella questa immagine, no? Cioè, una volta del cielo dove il Signore le crea, poi la mette lì, no? Cioè, la stende, e poi questo dà il respiro alla gente dallo spirito, no? E l'alito, la ruach, il soffio, la vita di Dio, e quanti camminano su di essa, no? Quindi è bello che questa creazione, vedete, è legata all'abitare la terra e al camminare, proprio con l'immagine di poter abitare la terra sentendo che è casa tua, perché l'hai ricevuta in dono, la puoi abitare, no? E dall'altra parte, no, l'immagine dell'uomo vivente che cammina, che si muove. Io, il Signore, ti ho chiamato per la giustizia e ti ho preso per mano, ti ho formato e ti ho stabilito come alleanza del popolo e luce delle nazioni. E accennavo la volta scorsa, infatti mi ero fermato al versetto 4, che alcuni vedono come un'aggiunta ai primi 4 versetti, successiva con questi versetti che stiamo appena leggendo, perché mentre nei primi 4 versetti si può intravedere anche la figura di Ciro, vi ricordate, no, il re dei Medi e dei Persiani, che libera Israele distruggendo il potere babilonese, e quindi viene eletto come un liberatore, come servo del Signore. Ciro poi magari non lo conosceva neanche Adonai, ma è il Signore che attraverso di lui opera la sua salvezza, e che, dato che aveva preso anche, vi ricordate, Babilonia, l'abbiamo detto più volte, viene presa senza distruggerla, veniva colto un po' come anche questo principe di pace. E anche se poi naturalmente ci saranno le interpretazioni successive, qui già si parla di questo servo che non è più quasi una persona individuale, ma più un popolo, Israele. Ti ho formato e ti stabilito come alleanza del popolo, un popolo che Berit dice appunto del popolo, cioè Berit significa alleanza, patto, cioè il popolo di Dio è composto da quelli che fanno il patto. È interessante, no? Cioè il popolo non è legato a un legame familiare di sangue, gente che viene di là, no, ma il popolo è popolo in quanto partecipa al patto, all'alleanza. E guardate che noi siamo in continuità con questo. Cioè, nel senso che noi siamo familiari di Dio in quanto ascoltiamo le sue parole, entriamo in alleanza con Lui. Non in quanto figli di cristiani, per cui siamo cristiani, qui siamo da generazione in generazione. In alcune parti del mondo, per esempio nel mondo arabo, si è cristiani altre volte perché si appartiene a una tribù, Quindi ci sono poche conversioni, nel senso che un musulmano appartenente a quella tribù sarà sempre musulmano, un cristiano appartenente a quella tribù sarà sempre... Ora, al di là di queste cose culturali, eccetera, noi siamo cristiani in quanto apparteniamo al popolo, in quanto entriamo nel patto, nell'alleanza. Guardate, lo diciamo in ogni Eucaristia, quando il sangue è versato per la nuova ed eterna alleanza. Attenzione, alleanza del popolo e luce delle nazioni. Cioè i cristiani come persone che in qualche modo sono portatori di un senso, di un riferimento. Cioè quando c'è luce, intanto quando c'è luce si vede, e la luce poi cosa va? Illumina, ti permette di vedere attorno, E quindi di renderti conto quello che c'è, Allora in qualche modo portatori di un senso per tutti, È una cosa grossa, Cioè, è una cosa grossa perché c'è Lui, perché l'alleanza è con Lui e tra di noi. Perché tu apra gli occhi ai ciechi e faccia uscire dal carcere i prigionieri, dalla reclusione coloro che abitano nelle tenebre. Vedete, questo popolo che è chiamato per la giustizia, che è stato preso per mano del Signore e che diventando luce aiuti a vedere. Sappiamo quante cecità ci possiamo soffrire nella nostra vita, e come tante volte non sono legate necessariamente ad avere problemi fisici di vista, ma piuttosto di situazioni in cui non vediamo futuro, in cui non vediamo speranza, in cui non vediamo senso, E allora c'è un'azione che aiuti ad aprire gli occhi, e è molto bello anche far uscire dal carcere e dalla reclusione due volte, coloro che abitano nelle tenebre. E quindi vedete, non sono mura fisiche, ma sono delle tenebre, tutto quello che può significare, che tengono prigionieri. E allora c'è un'azione di Dio attraverso questo servo, attraverso questo popolo. Israele è il popolo del patto, nel quale noi siamo inseriti. Io sono il Signore, questo è il mio nome. Io sono il Signore, cioè sono colui che sono colui che è con te. E questo come a sottolinearlo rispetto a quello che dice dopo: non cederò la mia gloria ad altri, né il mio onore agli idoli. Attenzione, l'abbiamo detto anche altre volte, gloria non è fama, come dire, le star, sapete, che cercano in tutti i modi, no, di farsi conoscere, di mantenere la fama, perché poi, no, il tempo passa e quindi devi fare sempre delle cose per... No, e qui è il peso, la kavod, no, in ebraico è il peso, cioè le cose che contano, anche nel nostro tempo, no, in cui siamo continuamente bombardati da tante cose che chiedono la nostra attenzione, no? E uno si domanda, sì, vabbè, ma poi quali sono le cose che contano? Dove dar peso? Perché alcune volte noi ci disperdiamo nel, no, dare energia e tempo della nostra vita a cose che peso non ne hanno, no? E quindi non cederò la mia gloria ad altri, né il mio onore agli idoli. Ecco, ritornano gli idoli. I primi fatti, ecco, sono avvenuti, i nuovi ve li preannuncio, prima che spuntino ve li faccio sentire. Poi troviamo un inno di vittoria, un inno di lode, e quindi entriamo in un'altra, in un altro brano. Cantate al Signore un canto nuovo, lodatelo dall'estremità della terra, voi che andate per mare e per quanto esso contiene, isole e loro abitanti. Esultino il deserto, le sue città, i villaggi dove abitano quelli di Kedar, acclamino gli abitanti di Sela, dalla cima dei monti alzino grida. Avete una lode che coinvolge tutti. Tra l'altro gli abitanti di Kedar sono una tribù araba, invece Sela è una città edomita, Edom, l'attuale Giordania, no? Quindi la terra, gli abitanti, il mare, diano gloria al Signore e nelle isole narrino la sua lode. Il Signore avanza come un prode, come un guerriero eccita il suo ardore, urla e lancia il grido di guerra, si mostra vittorioso contro i suoi nemici. Il Signore esce, questo avanza è piuttosto è questo uscire, venirci incontro. È bella questa immagine, no? A me piace molto perché dà l'idea guerriero, come un guerriero eccita il suo ardore, no? Nelle battaglie, ogni tanto noi lo abbiamo visto nei film, no? Nei vari film dove prima della battaglia i soldati oggi magari si drogano, no? Cioè per non andare a, cioè, ma nel passato si eccitavano, no? Gridando, dandosi colpi, eccetera, no? Per caricarsi per poi partire, no? È bello perché il Signore che ci fa il suo è un combattimento, cioè deve vincere la durezza del nostro cuore, ed è un'impresa, perché la durezza del cuore dell'uomo, che come vediamo e drammaticamente stiamo toccando sempre più con mano in questo tempo di crisi, di decadenza, è un'impresa cambiare il cuore dell'uomo. E allora il Signore va in battaglia, no? Molto diverso da quelle immagini di Gesù, tutto bellino, tranquillo, con i capelli, coi boccoli, no? C'è sempre una sottile vena di invidia, lo ammetto, in questo, ma è tutto tranquillo, bellino. Signore, no? Va in battaglia. Si mostra valoroso contro i geni, urla e lancia il grido di guerra. Per molto tempo ho taciuto, ho fatto silenzio, mi sono contenuto, ora griderò come una partoriente, gemerò e mi affannerò insieme. Anche questo, no? E, come dire, questo quasi risponde a, ricordate che abbiamo letto qualche versetto fa, quello che il Signore, c'era un po' come una lamentela da parte del popolo che diceva, il Signore non mi ascolta, no? Il Signore non si prende cura di me. E allora è quasi come a dire, per un tempo, no, mi sono trattenuto, no, in cui tu quasi non mi hai sentito, adesso griderò, gemerò, griderò come una partoriente, gemerò e mi affannerò insieme. Guerriero, no, è una partoriente, no, immagine dell'uomo e della donna. Renderò aridi i monti e colli, farò seccare tutta la loro erba, trasformerò i fiumi in terraferma e prosciugherò le paludi. Farò camminare i ciechi per vie che non conoscono. Torna ancora questa cosa della cecità. Li guiderò per sentieri sconosciuti. Trasformerò davanti a loro le tenebre, le prigioni di tenebre, in luce. I luoghi aspri in pianure. Tali cose io ho fatto e non cesserò di fare. Retrocedano, pieni di vergogna, quanti sperano in un idolo, Quanti dicono alle statue, voi siete i nostri dei. Torna, no, la dinamica idolatrica che abbiamo visto e continueremo a vedere, no? E quella è la lotta, no? Strapparci ai nostri idoli. Strapparci ai nostri idoli. Tutto il cammino della vita cristiana è questo. Essere liberati dai nostri idoli. Che quella è la fregatura, perché le prigioni ce le facciamo noi. Le prigioni ce le facciamo noi. No? Costruendoci i nostri idoli. Che ci incatena. Sordi, ascoltate. Ciechi, volgete lo sguardo per vedere. Chi è cieco se non il mio servo? Chi è sordo come il messaggero che io invio? Chi è cieco come il mio privilegiato? Chi è cieco come il servo del Signore? Sono questi versetti, no? Perché un po' sono particolari, no? Il mio messaggero è cieco. No? Chi è cieco come il messaggero? Cioè, come dire, nessuno. Beh, perché qui è il popolo di Israele, no, che è chiamato a un patto per essere luce delle nazioni e che pure, no, è cieco. Quasi come dire profezia di, in attesa poi di quello che non è ancora arrivato, ma che arriverà dopo, no, del servo che sarà lui e solo lui, no, pienamente come il Signore lo vuole. Hai visto molte cose, ma senza farvi attenzione. Hai aperto gli occhi, ma senza sentire. Il Signore si compiacque, per amore della sua giustizia, di dare una legge grande e gloriosa. Un'altra parte, adesso si parla in questa lode della Torah, della parola del Signore, dell'indicazione di vita, ricordate, no, sempre Torah è la parola che indica il cammino, il problema è trovare il sentiero, no? Trovare la via, se si è ciechi non si sa dove andare. Eppure questo è un popolo saccheggiato e spogliato, sono tutti presi con il laccio nelle caverne, sono rinchiusi in prigioni, sono divenuti preda e non c'era un liberatore, saccheggio e non c'era chi dicesse restituisci. Chi fra voi porge l'orecchio a questo? Chi fa attenzione e ascolta per il futuro? Chi abbandonò Giacobbe al saccheggio, Israele ai predoni? Non è stato forse il Signore contro cui peccò, non avendo voluto camminare per le sue vie e non avendo osservato la sua legge? Egli perciò ha riversato su di lui la sua ira ardente e la violenza della guerra, che lo ha avvolto nelle sue fiamme senza che egli se ne accorgesse, lo ha bruciato senza che vi facesse attenzione. Sono parole forti, no? Perché vedete, si parla di una morte che il Signore ha voluto, di cui lui è stato l'autore, cioè attenzione, la morte è quella che loro hanno sperimentato con la distruzione di Gerusalemme e l'invasione, no, dei babilonesi, e che poi loro, vedete, leggono, no, come conseguenza della loro idolatria. Non è stato forse il Signore contro cui peccò? No, Israele che ha peccato, abbandonando il Signore, no? Ora sappiamo che le vicende umane sono legate all'imperialismo babilonese che ha fagocitato il piccolo regno di Giuda, quindi sono loro. Ma che in tutto questo è all'azione del Signore. Allora questo che per noi, ripeto, ci fa difficoltà, perché uno dice vabbè, ma il Signore ci ha fatti morire, sono stati i babilonesi che ci hanno fatti morire e noi abbiamo peccato e quindi... Ma tutto questo ce lo stanno dicendo una comunità e un profeta, per cui per loro queste parole sono parole di speranza, perché se la nostra morte è nelle sue mani, abbiamo una speranza. Perché il Signore che ci ha tirati da fuori dall'Egitto, perché il Signore che ci libera da... No, dobbiamo tener conto, no? Anche questo, noi non siamo tante volte abituati a leggere la parola tenendo conto di tutto. Noi siamo abituati, ma questo versetto dice questo, no? Ma questo versetto dice questo qui, no? Così, cioè, tiriamo fuori. No, queste sono parole che seguono quelle che è stato detto prima, di questo servo che non spezzerà la grande incrinata, di questo Signore che libererà dal carcere delle tenebre. Per cui, se a un certo punto viene detto che il Signore, in questa nostra morte, è stato Lui che ci ha uccisi per i nostri peccati, abbiamo una speranza, perché Lui ci farà risorgere.
dopo questo oracolo che ha avuto il tono un po' della denuncia, appunto, di mettere ancora il popolo di fronte a questo atteggiamento che dove vede e non vede, no? E attraverso queste domande fa emergere appunto questa verità, che in effetti anche nel momento del saccheggio era presente il Signore. Chi abbandonò Giacobbe al saccheggio? La risposta è Dio. Allora, di fronte a questo, e quindi fa ritornare di nuovo Israele alle sue responsabilità, perché ha abbandonato il Signore, non ha osservato la legge, quindi dopo questa parte di oracolo, di denuncia, ci si aspetta poi il giudizio, come è stato già altre volte. Però in questo scrittore che noi chiamiamo il secondo Isaia, dopo la parte di denuncia non c'è l'oracolo poi di condanna, il giudizio, ma c'è un oracolo di salvezza. Allora, c'è questa alternanza di nuovo. Allora, dal capitolo 43 inizia un oracolo di salvezza. Dopo aver, diciamo, denunciato, messo in evidenza ancora il peccato di Israele, così dice il Signore. Quindi, una conseguenza invece è una parola di salvezza, che dice questo. Lo leggo per adesso fino al versetto 7. Ora così dice il Signore che ti ha creato, Giacobbe, che ti ha plasmato, Israele. Non temere, perché io ti ho riscattato. Ti ho chiamato per nome, tu mi appartieni. Se dovrai attraversare le acque, sarò con te. I fiumi non ti sommergeranno. Se dovrai passare in mezzo al fuoco, non ti scotterai. La fiamma non ti potrà bruciare. Poiché io sono il Signore tuo Dio, il Santo di Israele, il tuo Salvatore. Ti do l'Egitto come prezzo per il tuo riscatto, l'Etiopia e Seba al tuo posto. Perché tu sei prezioso ai miei occhi, perché sei degno di stima e io ti amo. Do uomini al tuo posto e nazioni in cambio della tua vita. Non temere, perché io sono con te. Dall'Oriente farò venire la tua stirpe, dall'Occidente io ti radunerò. Dirò al settentrione restituisci e al mezzogiorno non trattenere. Fa tornare i miei figli da lontano e le mie figlie dall'estremità della terra, quelli che portano il mio nome e che la mia gloria, per la mia gloria ho creato e plasmato e anche formato. Questo inizia nel primo versetto con la parola così dice il Signore che ti ha creato, Giacobbe, e nel versetto 7 c'è di nuovo questo verbo, no? Ti ho creato, la mia gloria ha creato. Allora, queste due parole formano il famoso fenomeno dell'inclusione, due parole che segnano un inizio e una fine di un periodo che all'interno ha tutto un senso. È un oracolo di salvezza e ci sono i termini con cui si esprime la salvezza del Signore. Allora, innanzitutto il non temere, il rassicurare il popolo. Viene ripetuto due volte. Il conforto dato dalla sua presenza. Io sono con te. Quindi si manifesta sempre come un Dio che accompagna nelle vicende. E siamo in questa situazione particolare dove il popolo è in esilio. Ci sono delle avvisaglie di una possibile salvezza, perché il fatto che l'impero babilonese sta decadendo e sta subentrando un nuovo personaggio importante contro questi oppressori dà un senso di speranza, di salvezza, però è qualcosa di fragile, perché anche il nuovo invasore, un nuovo padrone del mondo, può rivelarsi ancora oppressivo, anche per il fatto che sta conquistando anche lui con le armi. Loro come schiavi possono andarci di mezzo. Allora, in questa situazione di grande fragilità, dove c'è una speranza, tenendo conto che poi c'è una gradazione di personaggi esiliati, ci sono coloro che sono veramente schiavi, ma coloro che si sono anche in parte integrati nella situazione, fanno parte ormai del tessuto, e quindi con l'invasione di una nuova forza anche militare perdono quel poco che sono riusciti a mettere insieme. Ecco, in tutta questa situazione c'è una voce di speranza: non temere. Allora, quel Dio che ha causato o che è stato sotto le motivazioni umane ed era già presente anche nel momento del sacrificio, continua ad accompagnarti, sono sempre io, dirigo tutta la storia. Allora, questa è una voce di speranza. E ti accompagnerò in questo cammino che può essere di ritorno. E nel cammino di ritorno c'è una rassicurazione, dove sia i due pericoli maggiori, l'acqua e il fuoco, e sono presi apposta come due termini che riguardano tutto lo spettro delle difficoltà, prendendo questi due opposti, l'acqua e il fuoco, con tutte le gradazioni intermedie che noi possiamo trovare di difficoltà, se dovessi attraversare l'acqua e il fuoco non correrai nessun pericolo. Allora è un messaggio di rassicurazione profonda. E perché? Perché ti ho riscattato, ed è il termine con cui si usava, appunto, che si usava per poter pagare il prigioniero che veniva durante una battaglia, preso prigioniero come ostaggio. Allora, il Signore che ci riscatta dal male. E qual è il prezzo? Il prezzo è assoluto. Qui viene detto in termini anche di popoli interi nei confronti di uno o di un piccolo popolo, ma i termini sono assoluti. Noi abbiamo il valore di tutta la vita di Dio. Ciascuno di noi ha un valore assoluto. E questa, e quando vengono poi nominati anche i vari paesi, l'Egitto, Etiopia e Seba, e sono sempre, si sta parlando di tutta questa zona che riguarda l'Egitto e anche l'Egitto nella zona più africana, scendendo nella parte delle foci del Nilo, delle sorgenti del Nilo, quindi il basso Egitto, no? Giusto? Si diceva così. Dove lo stesso ci poteva essere, si pensava che l'invasione di Ciro prendesse e coprisse tutto questo territorio, poi in effetti non avverrà, verrà solo con un discendente di Ciro. Questo per poter far affermare al Signore che la liberazione è totale, quindi non solo vi toglierò questo nemico, ma anche i possibili nemici che circonderanno tutto il vostro territorio, nel caso poteste ritornare a Gerusalemme, ritornare alla vostra terra. Allora il Signore si esprime nei termini di un ritorno che diventa un radunare tutte le forze disperse, tutto il resto. Ecco, questo discorso ha dei risvolti molto belli. Questo, preso anche molte volte, viene utilizzato come un brano che viene letto in sé, una piccola perla, dove si vede questa dichiarazione di Dio, di una fedeltà incredibile. Viene utilizzato anche durante il rito del matrimonio, perché è questa dichiarazione veramente quasi sponsale di una fedeltà, ma è nello stesso tempo di colui che mi ha formato e mi guarda in una maniera incredibile, prezioso ai miei occhi, degno di stima. Queste parole sono quello che forma una persona nella sua struttura. La stima e il sentirsi amato è quello che riesce a una persona, quello che permette a una persona di rimanere in piedi. E c'è questo particolare verbo creare che è collegato non alla creazione, diciamo, del cosmo, dell'universo, ma alla vocazione di Israele, alla fedeltà di Israele al vivere con il Signore, all'entrare nel patto, dicevamo prima. Allora è bella questa congiunzione di questo verbo con la mia esistenza, cioè la creazione per me si esplica nell'essere fedele alla mia vocazione, però nello stesso tempo questo annuncio, in questo tempo particolare, con questo oracolo di speranza, mi sta dicendo che il Signore in questo tempo sta ricreando qualcosa. Quindi nel riformare il popolo, riaggregando tutti i dispersi, ridando questa speranza, questa sicurezza, facendo di nuovo questa affermazione sono con voi, ecco, si sta creando, si sta assistendo di nuovo al miracolo della creazione. Dopo questo oracolo, dal versetto 8, inizia un altro oracolo con un tono leggermente diverso, dove si ritorna con un linguaggio giuridico, di convocazione in giudizio. Fa uscire il popolo cieco, che pure ha occhi, i sordi, che pure hanno orecchi. Si radunino insieme tutti i popoli e si raccolgano le nazioni. Chi può annunciare questo tra loro per farci udire le cose passate? Presentino i loro testimoni, avranno ragione. Ce li facciano udire, avranno detto la verità. Voi siete i miei testimoni, oracolo del Signore. È il mio servo che io mi sono scelto, perché mi conosciate e crediate in me e comprendiate che sono io. Prima di me non fu formato alcun Dio, né dopo ce ne sarà. Io sono il Signore, fuori di me non c'è Salvatore. Io ho annunciato e salvato, mi sono fatto sentire. E non c'era tra voi alcun Dio straniero. Voi siete miei testimoni, oracolo del Signore, e io sono Dio, sempre il medesimo dall'eternità. Nessuno può sottrarre nulla al mio potere. Chi può cambiare quanto io faccio? Ecco, fa uscire il popolo cieco. Questo uscire è proprio l'invito, non come prima una liberazione, un verbo che si usa anche nel caso della liberazione, uscire dalle tenebre, uscire dal carcere, no? Uscire dal paese, sono tutti verbi di liberazione. In questo caso è fare uscire il testimone, cioè chiamarlo a deporre, in questo senso è usato proprio in maniera più tecnica, e questo testimone ha una caratteristica, innanzitutto viene detto chi è, siete voi i testimoni, quindi il popolo stesso. E anche il servo che è coinvolto nel popolo ha una caratteristica, è cieco, però ha gli occhi, no? Eppure ha gli occhi, è sordo, però ha gli orecchi. Allora può un testimone che deve dichiarare cosa ha visto e sentito avere questo grande difetto, cioè non vedere e non udire? Sembra un controsenso, cioè chiamare in giudizio una persona che è limitata. Eppure in quella frase, dicendo eppure ha occhi, cioè gli occhi ce l'ha, allora non è del tutto cieco e non è del tutto sordo. Ecco, si gioca su questo, che viene chiamato a testimonianza qualcuno che ha la capacità di vedere ma non ci vede bene. Nonostante questo può testimoniare. Che cosa? Che il Signore è Dio. Allora c'è una sufficienza, chiamiamola così, di testimonianza. Basta anche la tua poca capacità di vedere o di sentire per poter dire è il Signore. Questo gioco sul vedere e non vedere, o udire e non udire, lo possiamo racchiudere o vedere anche, capire meglio, se facciamo riferimento a dei versetti del Nuovo Testamento, dove si commenta un'espressione che si usa, e in italiano viene bene perché usiamo questo verbo. Mosè, quando incontrò Dio, e al roveto, ha fatto un gesto di riverenza. Prima togliersi i sandali, e poi si dice si velò il viso perché aveva paura di guardare verso Dio. Era un gesto di riverenza. Però in italiano questa parola velare assume un significato particolare, perché velare poi permette di rivelare. E allora la rivelazione ha esattamente questi versetti, questa parola che vi ho appena detto, cioè il avere occhi ma non vedere, cioè è un velare che è chiudere lo sguardo ma anche un togliere il velo. E allora se andiamo nella seconda lettera ai Corinzi, capitolo 3, versetti 12-14, vi leggo questo. Forti di tale speranza, ci comportiamo con molta franchezza e non facciamo come Mosè che poneva un velo sul suo volto, perché i figli di Israele non vedessero la fine di ciò che era solo effimero. Ma le loro menti furono indurite. Infatti, fino ad oggi, quel medesimo velo rimane non rimosso quando si legge l'Antico Testamento, perché è in Cristo che esso viene eliminato. Fino ad oggi, quando si legge Mosè, un velo è steso sul loro cuore, ma quando vi sarà la conversione al Signore, il velo sarà tolto. Allora, qui c'è, in questa espressione, in questo convocare a testimonianza qualcuno che vede ma non vede a sufficienza, c'è la messa in pratica, l'attuazione della parola rivelazione, che è nello stesso tempo un nascondimento ma una manifestazione, e dove il nascondimento è determinato dall'incapacità del popolo di vedere la presenza del Signore nelle opere che stanno accadendo, nei fatti che stanno accadendo. Allora, anche nell'esilio, anche nel saccheggio previo, anche nella deportazione c'era il Signore, ma non ce ne siamo accorti fino in fondo. Prendere coscienza, ma nello stesso tempo tanti segni di speranza, quello che sta annunciando il profeta, quello che sta accadendo con l'intervento di questo nuovo personaggio, tutto in germoglio, tutto in fieri ancora. Ecco, vedere e non vedere, un velo, è un po' quello che viviamo anche noi. Allora, alcune volte siamo noi stessi che capiamo alcune cose, altre cose non le vogliamo capire, e c'è un velo nel riferimento che vi ho dato della lettera ai Corinzi. Si parla di qualcosa che riguarda tutto l'Antico Testamento e poi la rivelazione che abbiamo in Gesù, che è un togliere il velo. E l'affermazione fondamentale è che il Signore è l'unico Signore e che è per sempre. Prima di me non c'è nessuno, dopo di me nessuno. Il Signore è veramente Alfa e Omega, il primo e l'ultimo. L'affermazione di un unico Dio. E continuando a leggere, questo dice il Signore, vostro Redentore, il Santo di Israele: per amore vostro l'ho mandato contro Babilonia. Farò cadere tutte le loro spranghe e quanto ai Caldei muterò i loro clamori in lutto. Io sono il Signore, il vostro Santo, il Creatore di Israele, il vostro Re. E continua l'oracolo di salvezza, solo che adesso c'è un riferimento ancora, anche se molto sotterraneo, non so come dire, appena accennato, a Ciro di nuovo. Per amore vostro l'ho mandato contro Babilonia, probabilmente si riferisce a questo personaggio. E la cosa da tenere in conto è che l'ho mandato, quindi ancora si vede come dietro tutte le manovre, le politiche umane e anche i tentativi appunto di espansione di un impero, c'è il Signore che in questo caso fa leggere al popolo tutto questo come attenzioni nei suoi confronti. Ancora l'ultima parte. Così o questo, dice il Signore, che aprì una strada nel mare, un sentiero in mezzo ad acque possenti, che fa uscire carri e cavalli, che fece uscire carri e cavalli, esercito ed eroi un tempo. Essi giacciono morti, mai più si rialzeranno. Si spensero come un lucignolo, sono estinti. Non ricordate più le cose passate, non pensate più alle cose antiche. Ecco, io faccio una cosa nuova. Proprio ora germoglia, non ve ne accorgete. Aprirò anche nel deserto una strada, immetterò fiumi nella steppa. Mi glorificheranno le bestie selvatiche, sciacalli e struzzi, perché avrò fornito acqua nel deserto, fiumi alla steppa, per dissetare il mio popolo, il mio eletto. Il mio popolo, che io ho plasmato per me, celebrerà le mie lodi. E sempre continuando questo oracolo di salvezza, si inizia ad annunciare il ritorno e viene fatto un paragone. Viene richiamato alla memoria innanzitutto l'Esodo, quindi un altro cammino di liberazione, che aprì una strada nel mare, un sentiero in mezzo ad acque possenti. Quindi si ricorda il momento dell'Esodo, il passaggio, il famoso passaggio del mare, dove l'acqua è stata un ostacolo da superare e il Signore ha aperto in maniera incredibile una strada dove non era possibile, ed è stato anche l'elemento che li ha difesi, perché ha fatto affogare tutto l'esercito nemico, quindi è stato un elemento di un ostacolo, ma anche un elemento di morte per gli altri. Però a questo punto, dopo aver rievocato questo, dice: non ricordate più le cose passate, non pensate alle cose antiche. E c'è un confronto con quello nuovo che sta facendo. Non più una strada nel mare, ma una strada nel deserto. Non più l'acqua come ostacolo e come elemento di morte, ma l'acqua come fonte di vita, dove irriga, fa crescere, fa germogliare, fa rinascere la vita. Allora, in questo confronto fra quel ricordo già di una salvezza e quello che sta avvenendo è molto più forte, ha un elemento veramente di novità, di cambiamento. Allora, se da una parte il ricordo della salvezza mi permette e mi dà una speranza perché mi dice il Signore ha già operato, mi aiuterà, dall'altro viene detto non fermatevi a quello. Il Signore continua a operare e dopo aver fatto quello fa una cosa nuova. Qui si combatte qualche cosa che probabilmente è insito anche in noi. Cioè, molte volte non riusciamo a vivere qualcosa di diverso col Signore perché siamo ancorati al passato e non solo al ricordo positivo, ma anche a uno schema. E allora non riusciamo a interpretare e a vivere la novità di Dio. Dove, per esempio, come si è visto qui, l'acqua cambia di significato. Cambia il modo di operare di Dio. E allora questo invito, faccio una cosa nuova, sarà di nuovo un altro esodo, però in termini diversi, nuovi, e siamo invitati ad accettare, a capire questo, e viene espresso in termini di germoglio. Allora la predicazione di questo profeta, i messaggi che sta lanciando sono dei germogli. Noi vediamo veramente la pianta, avete visto, no? In 10 giorni una pianta germoglia e fiorisce, eppure i germogli sono già lì, sono già nel ramo. E allora queste parole ci metteranno niente a fiorire, però adesso sono dei germogli. Ecco, riuscire a leggere già in questo, in quei piccoli segnali, in queste gemme che costellano un ramo, già questa potenza di vita. Ecco, invitati a vedere le cose nuove che il Signore sta facendo.
Prendiamo qualche minuto per rileggere qualche passo.